Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Il sole della sera carezzava tetti e torri fino a renderli lucidi. Gettava scintille negli specchi d'acqua che si insinuavano nel groviglio di case. Monti grigi si innalzavano con spoglie e pareti di roccia al di sopra del verde lussureggiante di giardini e campi di tabacco. La città servita come su un vassoio d'argento, offerta come un dono. Come se i palazzi coi verdi tetti di rame, le chiese con le guglie nere, i vascelli nei porti e le casupole di legno sui monti non fossero altro che giocattoli, pronti per essere afferrati da mani avide, invitanti a disposizione.
Così descrive Stoccolma Per Anders Fogelström, attraverso lo sguardo del protagonista Henning, nel suo romanzo del 1960 Mina Drömmar Stad, la città dei miei sogni. Io sono Davide Finco, docente di letterature e culture scandinave all'Università di Genova, e la voce che mi accompagna è della collega Ilaria Baldini. La Stoccolma di cui parla Fogelström è quella di 100 anni prima, anche se alcune impressioni nell'incontro con questa città, costruita sull'acqua, possono essere rimaste le stesse. Può capitare, in effetti, che Stoccolma in alcune sue rappresentazioni d'insieme, oggi come nel secondo Ottocento, epoca di rapida espansione urbanistica, appaia quasi come una delicata miniatura, un modellino delizioso che accosta e armonizza palazzi e isolati di epoche diverse e negli stili più differenti, sapendoli collocare poi, con grazia, nel paesaggio naturale circostante. Fogelström racconta però anche il resto della storia di quegli anni di veloce e faticosa modernizzazione.
Quelli che venivano da fuori potevano temere e odiare la città. La chiamavano bubbone, pustola, parlavano di un gigante che divorava uomini. Eppure, molti vi si dirigevano comunque, a offrire il proprio sacrificio di sangue. La città dipendeva da tutti coloro che vi arrivavano, via terra e via mare. Senza questa costante trasfusione di sangue fresco, sarebbe morta. In città nascevano meno persone di quante ve ne morivano.
Stoccolma, città delle opportunità e della perdizione, dunque. Metropoli in subbuglio. Oggi capitale della Scandinavia, almeno se si rimane in Svezia. E dello stato sociale, almeno nell'immaginario internazionale del secondo Novecento. Registrata in documenti dal 1252, definita capitale del regno dal 400, un regno che nel 600 sarebbe divenuto potenza europea e fino al 1809 avrebbe compreso l'attuale Finlandia, corte di Svezia e Norvegia dal 1814 al 1905, Stoccolma, come più delle altre capitali del nord, ha progressivamente acquisito nel Novecento il suo soft power, la sua fama di città all'avanguardia, politica, sociale, sessuale, in un paese che si poneva come alternativa ai due blocchi in cui si ritrovava diviso il mondo, la terza via tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Scegliamo di visitarla partendo da sud, da Södermalm, quartiere un tempo operaio, oggi bohemian, in cui inizia uno dei più celebri romanzi svedesi, grande ritratto di Stoccolma, ossia La Sala Rossa, Röda Rummet, che il trentenne August Strindberg pubblicò nel 1879. Dal giardino arroccato di Musebak, il giovane Arvid Falk, che lascia il certo per l'incerto, non troppo velato alter ego dell'autore, lancerà la sua sfida alla malsana società borghese. La città si stende ai suoi piedi, placida e bella, e ignara della titanica volontà dell'aspirante artista che ha deciso di conquistarla. La minuziosa descrizione della natura, che inaugura il romanzo, vuole trasmettere la grande legge della vita, il senso della lotta per la sopravvivenza che accomuna animali ed esseri umani. Un conflitto che si rivelerà generazionale e di classe. Vi ritorneremo.
Alle strade di Södermalm, o semplicemente Söder, rimase saldamente ancorato nella sua giovinezza e poi nella vecchiaia il premio Nobel Thomas Tranströmer, e a Södermalm, quartier generale dei buoni, il giallista Stieg Larsson abitò per buona parte della vita. Il suo era un indirizzo riservato per via delle continue minacce. Qui c'era anche la prima redazione di Expo, la rivista d'inchiesta da lui cofondata. Pare dunque giusto che a Södermalm, nel Palazzo Rosso al numero 1 di Bellman Gotham, si trovi anche la mansarda di Mikael Blomkvist, il giornalista eroe della trilogia Millennium. Vi si accede direttamente da un ponte che parte da Maria Hissen, un ascensore del 1886 ormai dismesso, ospitato in un edificio dall'aria goticheggiante, tutto torrette appuntite. A Södermalm abita anche Lisbeth Salander, l'ambigua eroina che affianca Mikael. Dapprima a Lunda Gotham, nella parte ovest dell'isola, poi, dopo essersi impossessata di una somma di denaro da capogiro, più a est, in un appartamento di 21 stanze nell'imponente edificio giallino con ripido tetto verde al 9 di Fiskar Gotham. Il nome sulla porta è V. Kulla, omaggio a Villa Ville Kulla, casa di Pippi Calzelunghe, di cui Lisbeth sembra una versione più adulta e decisamente più dark. Questo non è l'unico riferimento al mondo di Astrid Lindgren. Kalle Blomkvist, soprannome che Lisbeth usa per Mikael, è il nome del detective di una sua serie di romanzi. Non siamo distanti da Muse Bakke, e come l'Arvid Falk di Strindberg, anche Lisbeth può osservare e sfidare la città che si stende ai suoi piedi. Era affascinata dalle luci. Nell'oscurità cominciò a riflettere sulla propria vita. Il male, certo, si fa strada anche qui, a Södermalm, ma stando alla mappa tracciata dai romanzi, la sua tana sta a nord, a Norrmalm, nella city, nei quartieri degli affari, della finanza, degli osceni legami tra potere e ricchezza, nonché di Nils Bjurman, il tutore di Lisbeth, uno dei tanti uomini che odiano le donne.
Ma prima di arrivare a Norrmalm, troviamo Gamla Stan, il centro storico della città, letteralmente la città vecchia. Qui, più che altrove, si coglie la natura di metropoli, tra lago e mare, emersa con infinita lentezza come un Atlantide al contrario, ci suggerisce Anna Karin Palm. Una leggenda racconta che una dea, Gefjun, ottenne un dono dal re svedese Gylfi per l'intrattenimento che gli aveva procurato. Tanta terra quanta ne sarebbe riuscita ad arare in un giorno e una notte. Gefjun Skaltr trasformò i 4 figli avuti da un gigante in buoi, li legò a un aratro e si mise all'opera. E alla fine del tempo pattuito, la terra arata era così tanta che, trasportata a occidente, andò a formare lo Schellen, l'isola su cui oggi sorge Copenaghen. Invece, là dove i figli di Gefjun avevano scavato, il Baltico invase l'entroterra, creando il lago Mälaren. Inizialmente un'insenatura marina, poi, per il sollevamento della terraferma dopo la glaciazione, un lago a tutti gli effetti. Una sponda d'acqua occidentale, il terzo lago di Svezia, e una orientale, il Baltico, entrambe con il loro arcipelago. E in mezzo Stoccolma, 14 isole riunite da una 60 di ponti. Questa conformazione dà respiro e in fondo alleggerisce non poco l'aspetto regale e austero della metropoli. In infinite descrizioni, nelle più belle come nelle più leziose, è questa natura di città in simbiosi con l'acqua il tratto di Stoccolma che più spesso viene menzionato. Con le onde a tratti azzurre, a tratti verdi o grigie dello Strömmen e del Mälaren, calme o mosse, trasparenti o putride, tiepide o gelate a seconda dell'epoca, della stagione e dello stato d'animo a cui di volta in volta si ritrovano a fare da specchio. E a quest'intimo legame con mare e lago si accompagna una certa qualità sfuggente, che è assieme prodotto di una natura un po' matrigna con cui agli svedesi da sempre tocca convivere. Grande cantore di Stoccolma fu nel 700 Carl Michael Bellman, amato tanto a corte quanto nelle osterie, che ritrasse la città e i suoi abitanti in un linguaggio dai molteplici registri, ricco di forestierismi, al servizio di un'ampia varietà di storie e di stati d'animo, lui che aveva esordito parodiando salmi, e di cui il popolare cantautore svedese Cornelis Vreeswijk ripropose testi e musiche in un album del 1971. Il tempo del resto trasforma i luoghi, e forse vale la pena ricordare che Sture Torget, la grande piazza, a Gamla Stan, oggi luogo di piacevoli soste e innumerevoli foto, nel 1520 fu sede di un vero e proprio bagno di sangue, Blutbad, appunto, per l'eliminazione fisica di oltre 80 oppositori all'Unione di Kalmar, e all'ingombrante presenza danese. Pochi anni dopo, la fine di questa unione avrebbe lanciato la Svezia nella modernità, verso la supremazia nell'area baltica.
Passando accanto al Palazzo Reale e superando un ponte, Norrbro o Strömbron a vostra scelta, possiamo giungere a Kungsträdgården, probabilmente il più letterario dei luoghi di Stoccolma. Lo scrittore Per Westberg ne ha raccolto in un'antologia ben 50 descrizioni, dal 700 alla fine del 900, e Hjalmar Söderberg ne fa luogo di elezione nei ritratti della città che accompagnano, accolgono o rapiscono i personaggi dei suoi romanzi all'alba del 900. Con il celebre pragmatismo nordico, il nome significa esattamente quel che questo luogo era in origine, il giardino del re. Per essere più precisi, all'inizio era l'orto del Palazzo Reale, collocato immediatamente oltre lo Strömmen. Poi divenne un giardino alla francese d'epoca barocca, finché nel 1763 venne aperto al pubblico più distinto della città, che poteva passeggiare tra i viali alberati o partecipare ai balli organizzati nell'Orangerie. Ancora adesso c'è qualcosa di settecentescamente leggiadro in questo rettangolo di verde, fontane e ghiaia chiara che si spinge dalla città moderna verso l'acqua. Ci si immagina signori col panciotto e il cilindro a fermarsi per un cordiale a un chiosco o a scortare sotto braccio dame armate di parasole, aiutandole a non inciampare nelle radici di un olmo o di un ciliegio in fiore. La Stoccolma di Söderberg ha l'aria di una città elegante e un po' blasé, che talvolta pare avere ben poco tempo da buttare via a interessarsi delle faccende umane, ma può anche sorprendere con inattesi gesti di tenerezza, pur sempre signorili. Pacatezza è di nuovo la parola giusta. La bellezza di Stoccolma incanta, ma è un incantesimo quasi sommesso. Anche il dottor Gloss, protagonista dell'omonimo spregiudicato romanzo di Söderberg, si strugge per un amore irrealizzabile, i cui fantasmi insegue lungo le rive della città. E Stoccolma, avvolta da un'insolita calura nell'estate in cui si svolge la storia, offre la consolazione che può agli amori infelici. Penso che sia bella, tutto qua. Penso che sia umana, qualche volta, chiosava il poeta modernista Werner Aspenström. Ma Norrmalm è anche la sede della Sala Rossa, ricordate il romanzo di Strindberg? O meglio, del Salone Bern che la ospita, e che negli anni di Strindberg e del romanzo si stava già dimostrando luogo d'avanguardia e di una rivoluzione silenziosa che pur sempre esprimeva l'eterna lotta tra le generazioni. L'autore lo presenta così.
Il Salone Bern aveva proprio in quel tempo cominciato a conquistarsi il suo ruolo nella storia culturale di Stoccolma, decretando contemporaneamente la morte della malsana vita dei Café Chantant, che per un periodo degli anni Sessanta era fiorita, o piuttosto aveva imperversato, nella capitale. Da lì, diffondendosi in tutto il paese. Qui si riunivano, verso le sette, frotte di giovani, che si trovavano nella peculiare situazione che sopraggiunge quando si lascia la casa dei genitori e dura fino a quando si entra nella propria. Qui c'erano schiere di scapoli scappati dalla loro camera o soffitta solitaria per sedersi alla luce e al calore e trovare un essere umano con cui conversare. Il padrone del locale aveva tentato diversi mezzi per intrattenere i suoi clienti, con pantomime, esibizioni ginniche, balletti e altro, ma costoro gli avevano dimostrato chiaramente che non andavano lì per divertirsi, bensì per starsene in pace. La gente cercava un posto per conversare, un luogo di ritrovo, in cui si poteva star sicuri di trovare in qualunque momento un conoscente.
A dire il vero, il quartiere più bohemien era quello di Clara, ma qui la modernizzazione ha cancellato molte tracce di questa parte della storia. Se dovessimo tuttavia indicare due luoghi emblematici della città proprio in questa zona, a nostro giudizio il primo sarebbe una via, Kungsgatan, il secondo una piazza, Sergelstorie. La prima dà il nome a un romanzo del 1935 di Ivar Lo Johansson, in cui troviamo questo ritratto vivace, quasi espressionista.
Attraverso Kungsgatan, questo fecondo canyon che comincia al limitare di Östermalm e termina nella povera Kungsholmen, viene risucchiato tutto ciò che c'è di vivo nell'intero paese. Le sue pietre hanno una forza d'attrazione come se fossero di platino o d'oro. È Kungsgatan che i bambini sognano quando nel sonno scalciano via le coperte, quando vogliono fuggire. È un groviglio di pilastri, di arcate, di portoni in cui nascondersi, di specchi in cui specchiarsi. un lungo lastricato su cui incamminarsi stanchi quando cala la notte. La sua luce si insinua in tutti i boschi, si riflette al di sopra di tutte le montagne, si spande sui campi fumanti. In milioni di cartoline le sue insegne, i suoi lampeggianti, in milioni i suoi negozi, in milioni le sue torri, in milioni le sue ondate di traffico che avanzano inarrestabili, incuranti. Da Kungsgatan si dipanano le vie luminose. Da lì salgono come fiamme verso il cielo. Da lì scendono nella terra come cunicoli di topi.
Sergelstorie, invece, piazza iconica del centro di Stoccolma, nasce negli anni 60 a un passo da T-Centralen. Simbolo della modernizzazione urbana, con il suo Kristall Vertical Accent, moderno obelisco di vetro alto 37 metri, ospita tra gli altri il centro culturale Kulturhuset, che incorpora il teatro cittadino e la sede della Banca Centrale Svedese. Punto di incrocio di vie importanti come Drottninggatan, Sveavägen e Klarabergsgatan, crocevia del frenetico traffico urbano, è oggi il punto di riferimento per manifestazioni politiche e popolari. E dall'aprile di quest'anno ospita Fredad Platz Sanctuary, una scultura di Ann-Sofie Sidén e Mats Falander in ricordo dell'attentato terroristico del 2017 a Drottninggatan, in cui rimasero uccise 5 persone. La forma stratificata, l'area pedonale della piazza si trova a un livello più basso rispetto al manto stradale, riflette la complessità della città stessa. Veronica Maggio, cantante stoccolmese di genitori italiani, cattura il senso di alienazione di questo spazio urbano che è insieme piazza, snodo e simbolo della solitudine metropolitana. Chiudiamo gli occhi e immaginiamola ad aspettare un amore ormai finito, proprio lì. Över plattorna på Sergelstorie, der himlen är tung av sorge. Sulle mattonelle di Sergelstorie, dove il cielo è carico di dolore.
Ma forse la via più significativa nel recente passato stoccolmese è un'altra. Il luogo in cui nel 1986 perse la vita il primo ministro, il socialdemocratico Olof Palme, figura di rilevanza internazionale che sotto molti aspetti incarnò il ruolo della Svezia come mediatrice tra i due blocchi. E senza dubbio testimoniò nella sua persona il prestigio, non privo di sospetti e ostilità, del paese nordico. Assurto spesso a metonimia per l'intero Nord. L'omicidio di Palme è un evento sul quale non è stata fatta piena luce, ma che per molti svedesi ha segnato l'inizio della fine, una crepa, un passaggio tra l'epoca del brillante Stato sociale e l'involuzione che il paese avrebbe conosciuto nei decenni successivi. Questo giudizio è forse troppo severo, ma il luogo merita di essere visitato, almeno per Jon Lindqvist, che nel romanzo horror del 2015, Rörelsen, il movimento, nella versione italiana l'altro posto, immagina un assassino soprannaturale per Palme, un'ombra nata dal rimosso del sogno socialdemocratico. E da queste premesse elegge il luogo addirittura a compimento di un viaggio a Stoccolma.
Mi capitava spesso di fermarmi in quel punto, perché dopo un percorso nel buio, finalmente avevo raggiunto la luce della città e perché quell'incrocio insignificante mi sembrava la quintessenza di Stoccolma. Se un turista, dopo aver ammirato tutte le bellezze della città e aver fotografato il riflesso del palazzo del municipio sul Mälaren, la vista dal Västerbrunn e un traghetto a Djurgården con le alture di Södermalm sullo sfondo, venisse a chiedermi «Dove devo andare per trovare la vera Stoccolma?» al di là del Museo Vasa e della Città Vecchia, gli risponderei «Si metta all'incrocio fra Tunnelgatan e Sveavägen. Si fermi. Si guardi intorno. Ascolti. Attenda un attimo. Solo dopo potrà tornare a casa e dire di essere stato a Stoccolma».
E forse un buon modo per lasciare Stoccolma è salpare in direzione est e attraversare il suo arcipelago, lo Stockholm Skärgård. Un insieme di 24.000 fra isole e isolotti, ma le stime variano, che costituiscono il vanto di questa città. Un tempo casa di pescatori, cacciatori e commercianti, dall'Ottocento meta ideale di artisti, scrittori, artigiani, o più prosaicamente dei più benestanti abitanti della città, che qui venivano per la villeggiatura quando l'estate, fa sorridere dirlo, a Stoccolma era troppo torrida. Certo, tra il via vai dei traghetti e la ressa dei visitatori, è molto difficile, nelle isole maggiori, ritrovare la pace decantata in innumerevoli romanzi e racconti, ma a cercare bene si trovano ancora piccoli angoli di incanto e di silenzio, in cui il tempo pare sospeso, e come in Monica il desiderio di Ingmar Bergman, ci si può dimenticare che la città, tutto sommato, è subito lì, oltre l'orizzonte.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.